mi veniva in mente mentre Silvia parlava e faceva parlare questa tragedia che è stata la corona alla vicenda di Maria Modesta, che ovviamente è legata a un'altra morte molto particolare. La morte di Gesù è un significato particolare che era letta dagli ebrei, vede della morte di Gesù, forse anche per riferimento alla fame mi ha fatto venire in mente il famoso 33esimo dell'inferno, Conte Ugolino, che è lì, che dilania il cranio dell'arcivescovo Ruggeri, che quando Dante gli chiede di raccontare la storia usando l'unica carta che può giocare, che è una carta di odio, perché di costui ci sia fama negativa del mondo, allora il Conte Ugolino si alza e dice: vabbè, adesso tu mi vedrai parlare e piangere insieme. A un certo punto la storia dice: beh, se di fronte a queste cose che io ti racconto non piange, ma perché cosa piange tu nella vita? Che è il punto più drammatico di tutta la Divina Commedia, come per certi versi queste cose che Silvia ci ha raccontato, con tutta anche la scansione temporale, si arriva fino alla Shoah, chiaramente, che ha dentro al suo centro la morte di Gesù, è il tragico per eccellenza del nostro pianeta, a cui poi tutte le altre tragedie in qualche modo concorrono. E importantissime anche le domande finali che tu ci sollevavi, Silvia, su Masada, perché noterete adesso quale scambio improvviso di scenario, mantenendo tutti gli elementi. Ci stava invece in questo punto della lettera agli ebrei, che è stata scritta sul limite della distruzione di Gerusalemme, della vicenda di Masada. Interessantissima anche questa cosa qui che Silvia si diceva di Flavio Giuseppe, che ovviamente non era interessato né al cristianesimo, né alla Pasqua di Gesù, né niente, ma dice: per il fatto che la stessa data è la data della distruzione del primo tempio e poi del secondo tempio, qui ci sta sotto qualcosa di più grande. Tra l'altro, per chi ha sensibilità cristiana, questo tentennamento di Flavio Giuseppe: ma è colpa di chi? È colpa del romano? Ma non è colpa del romano, è colpa dei giudei, ma di chi è la colpa? Non so se vi viene in mente il Vangelo di Giovanni, tutto un dentro e fuori di chi è la colpa della morte di Gesù Cristo, non si capisce bene. Perché è proprio la percezione che ci troviamo di fronte a un tragico che supera le volontà dei singoli in un modo assolutamente misterioso e inquietante. Ecco, in questo orizzonte, proprio nella logica di questa nostra a tre giorni, dove appunto approfondire la conoscenza di cose anche diverse in realtà poi concorrono alla conoscenza di ciò che sta più a cuore, mi fermo sul terzo pezzetto di oggi, che prendo dal secondo capitolo della lettera agli ebrei. Siamo al versetto 10, se ricordo bene, fatemi vedere i miei appunti. Sì. Siamo nel contesto di Ebrei 10:18, vi leggo quindi 9 versetti, ma in realtà ne stanno a cuore due, che sono due versetti unici finora. Per quello che riguarda la mia conoscenza, ripeto, Ebrei capitolo 2, versetti da 10 a 18, versetti anche contorti, difficili, che però fanno da contesto a due versetti, che sono quelli che mi stanno a cuore, che sono il versetto 14 e 15, dove, ripeto, in questi due versetti viene detta una cosa che è unica in tutto il Nuovo Testamento, almeno io non l'ho mai trovata se non qui. Ed è la ragione per cui, se venite una volta in mia carne a 12 in casa mia, ce n'è la prova, io l'unico pezzo della Bibbia che ho inquadrettato in casa mia sono questi due versetti, un quadro con due versetti a lettera di Ebrei, cioè Ebrei 2, 14 e 15. Allora, parto da Ebrei 2, versetto 10, e poi ci focalizziamo su quello. Ed era ben giusto che colui per il quale e del quale sono tutte le cose, attenzione che questo è Gesù Cristo, dove l'autore della lettera agli ebrei è perfettamente consapevole che tutto fu fatto per mezzo di lui, niente senza di lui è stato fatto, tutto ciò che esiste, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che li ha guidati alla salvezza, appunto Gesù. Infatti colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti dalla stessa origine, già da qua la frase difficile, uno già rischia di perdersi. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli dicendo: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli e in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. E ancora, io metterò la mia fiducia in lui. E inoltre, ecco io e i figli che Dio mi ha dato. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, egli ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza la morte, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Adamo si prende cura. Doveva perciò rendersi tutto simile ai fratelli per diventarne, eccolo qua, un sommo sacerdote, vedete che torna, misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Allora, non sto tanto a commentare il versetto 17 e 18 perché un po' l'abbiamo già fatto. Gesù, sommo sacerdote, misericordioso, fedele delle cose che riguardano Dio allo scopo di espiare i peccati del popolo. Il grande sacrificio dello Yom Kippur, la rete, quando sono sacerdote, il tempio e tutto. Ma appunto la cosa immensa è quella che è detta prima, perché sono molti i punti del Nuovo Testamento che, parlando della morte di Gesù e della sua risurrezione, dicono: Gesù è morto e risorto per liberare noi dalla morte, appunto, nella prospettiva, attenzione alla prospettiva del Getsemani che abbiamo visto prima, liberare dalla morte non nel senso che non moriamo, ma nel senso che anche noi, per grazia di Dio, siamo destinati alla risurrezione. Ma qui dice una cosa leggermente diversa. Li riprendo. Liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Cioè, l'idea qui non è tanto semplicemente la cosa pur immensa che la morte di Gesù è la salvezza dalla nostra morte, che tra l'altro notate come affermazioni di fede noi appunto proclamiamo, diciamo, ma dobbiamo ancora sperimentare il fatto di morire e scoprire che sarà come addormentarsi la sera, per cui ci si risveglia la mattina, ci risvegliamo e vediamo: è stato proprio così, meno male. Quindi c'è un'altra cosa, qui parla di ciò che c'è prima: liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Qui l'oggetto non è tanto la morte, che magari vivremo fra 50 anni, butto lì un termine a caso, ma quell'inquietudine che alle 17, orario preciso, alle 5 del pomeriggio di un qualunque 25 aprile del 2015, ciascuno di noi prova, perché sa che succederà quello. Allora, approfondiamo un po' questo punto, partendo da una riga prima, quando lui dice, l'autore della lettera agli Ebrei, che vedete è di una densità infinita, che questa operazione che Gesù fa, versetto 14, Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche egli ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. Proviamo ad amplificare un attimo questo testo andando a prendere due pezzettini del libro della Sapienza, dico anche quali, sono proprio pochi versetti, Il primo è Sapienza capitolo 1, versetto dal 12 al 15, il secondo è Sapienza, capitolo 2, versetti dai 23 al 24, sono poche pagine di... Ed è per me, tra l'altro, bellissimo leggere queste righe, appunto, proprio dopo ciò che Silvia ci ha appena raccontato, le immagini che abbiamo visto, quello che ha raccontato Flavio Giuseppe, di chi è la colpa della morte del Tempio. Sentiamo che cosa dice Sapienza, lo ripeto, sento che qualcuno si è ancora un po' perso. Sapienza capitolo 1, versetti dai 12 al 15. Sapienza capitolo 2, versetto dal 23 al 24. Silvia diceva, ma come è avvenuta la cosa? Forse è stato un errore di un soldato? Il versetto 12 dice, non provocate la morte con gli errori della vostra vita, non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane. In esse non c'è veleno di morte. Né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale. Dio non ha creato la morte, ha creato solamente la vita. Tutto è pieno di vita e destinato alla vita. Sì, vabbè, no, dice, guardiamoci in giro, com'è che c'è tutto qua a barra d'acqua? Capitolo 2, versetto 23-24. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece a immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Torniamo ai Ebrei. Fanno esperienza coloro che gli appartengono. Versetto 14. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. L'intuizione, appunto, è che noi tutti, e poi che nella storia, a parte che anche nella storia quotidiana, che oggi mi viene detto a pranzo di un'ennesima tragedia che è successa nel mondo, ne stiamo neanche a nominarla perché sappiamo che ogni giorno questa catena che ha il suo cuore, poi nella morte di Gesù e nella vicenda della Shoah, nella distruzione del Tempio, si propaga in mille rivoli ogni dove, appunto questa cosa è assolutamente contraria alla volontà di Dio, c'è per questo potere oscuro, negativo, invidioso. Sappiamo tutti che il termine invidia vuol dire invidio, vedere male, cioè mi dà così fastidio che tu stia bene che spero che succeda qualcosa, anzi mi do da fare perché ti succeda qualcosa, perché il fatto che tu stia bene per me è un dolore insopportabile. Sapete che tra tutti i peccati capitali è un peccato che non porti a casa niente, cioè ho il peccato della gola, mi strafò un chilo di pane e fragole, vabbè, mi viene diabete, però ho il peccato della lussuria, purtroppo in questo momento sono registrato, non posso fare certificazioni, ma ne lascio pensare a voi, cioè porto a casa qualcosa. L'invidia è: io porto a casa che tu stia male, più stai male migliore. Si vede che è diabolico, perché insomma, finché si parla di panna e fragole o di altre cose che semplicemente per la nostra cultura cattolica un po' bigotta non posso dire ad alta voce, ma non sarebbe poi così grave. Non è un caso, è che gola e lussuria sono i peccati mortali, i vizi capitali meno gravi, mentre i più gravi sono invidia e superbia, perché è demoniaco, dire non vedo l'ora che tu stia male per poter godere, come godo se stai male. Che c'è una voce demoniaca in questo, ma appunto la morte di Gesù, mi venivano i brividi quando tu Silvia parlavi delle domande che si facevano al momento, e poi sono fatti sul suicidio a Masada, no? Sentite che c'è uno stesso livello su piani diversi, no? Masada, questo momento tragico come quello di Vassavi, come tante situazioni, no? Dove la morte sembra appunto la soluzione migliore, e invece in questo caso qui la morte di Gesù per liberare quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Proviamo un attimo anche a dipanare un po' il concetto di morte. Morte intesa come nostra morte finale fisica, ma morte come tutte le preoccupazioni che noi abbiamo nella vita, no? Tutti i problemi, tutti gli incidenti, tutte le cose faticose, cambio anche il visto linguaggio, che noi dobbiamo affrontare della vita, che ci fanno far fatica quando le affrontiamo, ma quanta fatica ci fanno fare mentre le attendiamo. Devi fare un'operazione in ospedale, non è una cosa bella. Hai tensione, ti fa male quando la fai, ma quanto male patisci nell'attesa di? Devi fare l'esame università, bene, il grosso di noi ha passato il tempo degli esami università, l'esame è un momento difficile, ma devi parlare a una 3 giorni biblica in parrocchia, che certamente è faticoso al momento, ma i giorni prima mentre dici ma se riuscirò, sarò bravo, eccetera, 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 qualcuno qua dentro è bravissima, qualcuno è un po' meno bravo, quanto il negativo, certo l'apice è la morte, quanto il negativo al potere di tenerci schiavi, perché c'è, ma soprattutto quando siamo in attesa che venga. E difatti qui c'è questa parola bellissima, è soggetti a schiavitù, soggetti a schiavitù. Noi abbiamo visto, grazie appunto all'intervento di Silvia, tutto il dramma di una città assediata a Gerusalemme, il Tempio, il Masada, queste domande drammatiche, e noi potremmo dire, noi potremmo e dovremmo forse giustamente dire con intelligenza, vi dicevo stamattina che adesso stringiamo su di noi, mamma mia che poveretti quelli là, prigionieri, minacciati di schiavitù, accerchiati. E invece noi che sorridiamo e ridiamo tutto il giorno perché siamo liberi. Lo intendo noi, ma noi non sorridiamo tutto il giorno perché siamo liberi. Lo si vede dalle nostre facce, con tutto il rispetto per le vostre e per la mia. Perché in realtà la dinamica spirituale, dove spirituale è quindi senso forte, cioè non pensiamo noi di essere così poco accerchiati dalle legioni romane. In realtà tutto ciò che ci fa paura ci rende schiavi. E che cosa va a dire la lettera agli Ebrei? E notiamo la simmetria di ragionamento con la cosa che abbiamo, con il punto che abbiamo visto prima che riguardava Gesù, no? Gesù nell'orto del Getsemani prega per essere liberato dalla morte e viene esaudito. E lui dice, ma come viene esaudito? Che poi va alla sua croce. Poi per un certo tipo di percorso dici, no, no, forse viene proprio esaudito Gesù. Qui viene detto, non viene detto semplicemente, guarda che nel futuro ti capiterà di morire, però non è un problema perché poi risorgerai, ma viene detto, guarda che qui adesso la morte di Gesù vuole scioglierti da quell'angoscia che ti tiene qui adesso schiavo. Allora, è drammatico a livello esistenziale, drammatico nel senso bello, a livello esistenziale questo pezzo, perché ripeto, mentre sulla nostra morte, sul futuro, non possiamo fare grandi discorsi, sul presente, ma possiamo fare mille discorsi. Perché nel momento in cui mi sveglio a mezzanotte un po' inquieto per le mie preoccupazioni, dico, è là, alla pazza dell'uomo libero, poi per carità, non bisogna sovraccaricare, magari uno ha cenato, ha mangiato lo gnocco fritto in quantità esagerate, si sveglia di notte, ma non è un problema di altissima spiritualità, è un problema, appunto, torniamo al peccato di gola detto prima, quindi mi raccomando, mai essere fondamentalisti in queste cose qui, sempre un po' lievi, sempre un po' sorridenti, sempre un po' con un po' di san umorismo ebraico. Però qui il problema è essere, non essere schiavo adesso, non essere schiavo adesso delle mie paure, qualunque esse siano. Anche perché poi c'è quel gioco molto impressionante sulle paure che io faccio spesso, anche qui chiedo scusa a chi l'ha già sentito 57 volte, no? Tra l'altro viene benissimo in un contesto come questo dove siamo fuori di casa. Io ogni volta che lo faccio tremo un po', non so se l'ho fatto anche questo durante l'Apocalisse, semmai quando mi vedo crollare dal sonno e dalla noia vuol dire che è un eccesso di ripetizione. Dunque, sapete che quando uno è fuori casa c'è sempre il rischio che lo rapinino. Speriamo appunto che non succeda di non portare gramo, no, io per primo. A me non è mai successo che mi abbiano svaligiato la casa, magari adesso mi arriva la telefonata di Don Paolo e dico, dai, tutto aperto qua, che è sicuramente un, tanto per dire, vedete, quando si usa il termine morte bisogna, non è semplicemente il cuore che non batte più o i polmoni che si fermano, è tutto il male che ci attorno. Allora, sicuramente è una cosa orribile, essere profanati nella propria intimità, essere derubati della propria casa quando si è via, per carità. Però mettete che questo non succeda, ma che uno tutte le volte che è fuori di casa, come adesso, viva con questo terrore, cioè pensi continuamente a questo, oh Dio mio, speriamo che non mi rapino in casa, oh mio Dio, speriamo che non mi rapino in casa, oh mio Dio, questo è essere schiavo. Paradossalmente, tra fare tutta una vita, che tutta la vita, ogni volta che vai fuori di casa hai paura che ti rapino e non ti succede mai, e una vita in cui ti rapino magari anche tre volte, ma però vivi libero, è meglio la seconda. È meglio la seconda. Parlando in un linguaggio laico, la qualità della vita è migliore, perché non sei schiavo. Perché pensate che mi viene in mente Woody Allen, che è uno appunto abbastanza neurotico su questo tema qui, uno che passa tutta la vita con la paura della morte, inteso morte, e poi gli capita a 95 anni nel sonno, si accorge di un incidente, per 95 anni, oddio, oddio, cosa succederà? Sta tranquillo. Ma schiavi tu, schiavi tu. È pensare che tutte queste vicende drammatiche, che questo male, compresa la vicenda del Tempio, compreso la vicenda di Masato, guardate, io adesso con molto rispetto per il mondo ebraico non voglio appropriarmi di cose che non sono mie, a parte che di per sé tutto è più grande di noi, però quasi mi piace appunto come abbiamo letto l'inizio di questa tre giorni, no? Per fede Abramo, per fede Noè, per fede Enoch, per fede, un'unica storia dove persone lontanissime sono legate però dall'unica vicenda della fede. A me piace quindi vedere la profonda continuità tra una tragedia come la distruzione del Tempio e la tragedia come la morte di Gesù, che più uno le approfondisce più scopre nella differenza delle analogie, che tutto questo, soprattutto culminato in Gesù, è per la nostra liberazione. Ma adesso, in questo istante, dall'essere schiavo. E il giochino ho già fatto tante volte, Carlo, appunto, non, tu non rispondere perché so che lo sai, appunto, il famoso giochino, il contrario di bianco è un po' di fiducia. Non è che pomeriggio. Il contare di alto è? Il contare di pesante è? Il contare di schiavo è? No. Figlio. Il contare di schiavo è figlio. Spiego, Interessante, una trappola ci cadono tutti, mi dica solo domani faceva le trappole, allora.
Anche
Don Dario, sì. Libero e formale, non è contenutistica come risposta. Il contenuto, cioè, soprattutto nella mente, schiavo è colui che passa il padrone, trema, perché in ogni momento il padrone lo può ammazzare, secondo mi guardo, guardo la storia, perché ho un po' di paura. Vedete, quando uno ha paura non è libero, subito si gira a tremebondo. E l'idea appunto in alcuni contesti è che lo schiavo, oddio, passa il mio padrone, fa così, drammatizzo un po' la Hollywood, il mondo romantico, perdono, e mi taglia la gola se sei schiavo. Se sei figlio, quello lì è mio padre che passa. Cioè, solo non ammazza, sono pure le rete, che sono la persona che lui ama di più. Cioè, è sempre la stessa persona che passa il capo. Ma se il capo è il tuo padrone, tu sei a minaccia di morte ogni secondo. Magari cambierai fino a 100 anni, però ogni secondo dico: Dio mi ammazza adesso, Dio mi ammazza adesso, Dio mi ammazza adesso. Se quello lì invece è il padrone, perché è tuo padre, non vivi nella paura. Notiamo anche qui il riferimento esistenziale, che se l'ambaradan di tutto, il capo di tutto, è il caso, è il destino, oddio, di ogni secondo possiamo morire, cosa va bene, cioè, cercate di resistere per i prossimi 4 minuti perché non sarebbe un bel modo, però di per sé. Ma se il capo di tutto sto ambaradan qui non è il destino, il caso, la tuche, quello che volete voi, ma mio padre, saprà bene lui quello che fa, visto che sono suo figlio e mi vuole bene, saprà bene lui quello che fa. Al massimo può succedere che scegli una cosa per me che io non sono tanto d'accordo, ma appunto un po' come i bambini piccoli, quante volte i bambini piccoli si mettono a piangere perché devono fare una cosa che loro non vogliono, ma il padre glielo fa fare, il padre e la madre, perché sanno che il bene, infatti poi il bene. Cambierà così e così. Cambierà così e così. Ecco, la lettera di Ebrei su questo punto fa la stessa cosa che abbiamo visto fare con Gesù e porta a compimento quella cosa che abbiamo detto all'inizio sulla fede. Vado a riprendere un attimo la lettura che avevano fatto Carlo e Cosimina a Ebrei 11, no? Ne leggo un pezzo, il pezzo dal versetto 32, che è un po' quello più eroico, e tra l'altro è molto interessante leggere adesso questo spaccato della storia ebraica. Tra l'altro si parlerà di persone perseguitate, ma ovviamente la lettera agli Ebrei non parla delle vicende che abbiamo visto adesso, ma parla di vicende precedenti, per esempio della rivolta maccabaica, tutte cose appunto sconosciute, ma che tanto prima o poi approfondiamo, diventeremo espertissimi. Al versetto 32, parlando appunto di questa fede che sostiene tutto il cammino della storia, a un certo punto non San Paolo, ma l'autore della lettera agli Ebrei, qualcuno mi ha chiesto, ma non si sa chi sia. Do io un'ipotesi interessante, un'ipotesi che mette lì proprio in punta di piedi, sospetta Barnaba, poi si può andare a vedere il perché. Comunque una persona che conosceva molto Paolo e che conosceva benissimo il giudaismo, per cui appunto conosceva perfettamente tutte queste cose di cui parla, e che poi si è convertito al cristianesimo. E come sempre potremmo avere anche un, ma questa è proprio è una illazione, potrebbe esserci in questo scritto, come capita spesso nella vita, un cenno autobiografico del tipo: l'autore dell'Lettera agli Ebrei scrive questo testo splendido perché ha di fronte a sé della gente che sono stati sacerdoti, che sono stati leviti, che sono stati pienamente inseriti nel sacrificio, nella struttura sacrificale ebraica, nel servizio del Tempio, poi sono diventati cristiani, però stanno avendo nostalgia di quel mondo, vogliono tornare indietro, lui scrive questa lettera. Magari un po' di domanda ce l'aveva anche lui, magari.
Però risponde bene, si risponde
perché mi sa, ma guardate, scientificità zero di questa cosa che dico io è un po' una cosa di livello intuitivo, perché capita spesso che come diceva uno, il più grande esperto al mondo del ginocchio che gli fa male un ginocchio, cioè quando tu hai un problema che ci inizi a lavorare sopra e poi magari diventi anche. Comunque, chiuso la parentesi, a un certo punto qui la versetto 32 dice: che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Efte, di Davide, di Samuele, dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, esercitarono la giustizia, conseguirono le promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trovarono forza dalla loro debolezza. Trovarono forza dalla loro debolezza. Divennero forti in guerra, respinsero l'invasione di straniere. Alcune donne riacquistarono per risurrezione i loro morti. Altri poi furono torturati, non accettando la liberazione della loro offerta per ottenere una migliore risurrezione. Altri infine subirono schermi e flagelli, catene e prigionie. Furono lapidati, torturati, segati, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecore, di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne, le spelunche della terra. Eppure tutti costoro, pur non avendo ricevuto per la loro fede una buona testimonianza, non conseguirono la promessa. Dio aveva in vista qualcosa di meglio per noi, perché non ottenessero la perfezione senza di noi. Anche noi dunque, circondati da un così gran nucleo di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia. Sentite che peso ha questa parola detta adesso. E il peccato che ci assedia. Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede. Sul peccato che ci assedia. Allora, non sono in questo momento per noi materialmente i romani con le loro legioni ad assediarci, ma c'è il peccato che ci assedia. Ma il peccato non inteso in senso moralistico: ho rubato la marmellata, con tutto rispetto per la marmellata, cioè, sapete, non c'è più nessun bambino che si confessa che ho rubato la marmellata, cioè, è il tempo dei Game Boy, la marmellata, mia nonna si confessava la marmellata. Dicevo, è qualcos'altro il peccato che ci assedia, è quella roba che rende schiavo perché ti viene imprigionato nella paura. Ma la lettera agli Ebrei dice che fino a questo punto giunge la liberazione di Gesù, che ha fatto tutto quel passaggio, l'orto di Getsemani, la croce, è entrato nel santuario celeste, nel santo dei santi, con il sangue, per togliere tutti i peccati. Vi ricordate quando Silvia diceva i peccati consapevoli e i peccati inconsapevoli? e noi potremmo benissimo tradurre le paure consapevoli e le paure inconsapevoli che ci assediano. Che ci assedia. Quindi, oh,
direi che... Andare, volevo... non è una domanda.
Non è una domanda, è una risposta.
È una risposta. Quando la Silvia diceva, quando parlava della giusta interrogativa degli ebrei di fronte alla distruzione del Tempio, perché Dio ha permesso questo? Una cosa così tremenda, di chi è la colpa, ma comunque è successo nella stessa data di molti secoli prima. Cioè, per me è la stessa cosa, corrispondenza è che migliaia, centinaia di migliaia di cristiani oggi vengono uccisi, perseguitati. C'è di nuovo una domanda di questo genere a cui risponde appunto questo, il sacrificio di Gesù e il fatto che comunque questi hanno una fede che l'hanno data la testimonianza alla grande. Cioè.
Ah, ti leggo le righe di Sapienza. La morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo. Tra l'altro mi sembra che si è citato questo pezzo qua, forse già ne abbiamo parlato nel libro dell'Apocalisse, mi sembra di aver fatto un piccolo escursus, lo faccio molto velocemente perché è una cosa che era tipica della teologia medievale, riflettendo su Genesi, riflettendo anche su degli apocrifi che poi sono entrati, non entrati nel canone. Comunque l'intuizione è molto interessante, perché il mito, se sono sicuro di averlo già detto, però ve la ripeto, questa invidia del diavolo è legata proprio alla realtà di Gesù. Vediamo se riesco a dirlo in modo semplice, senza complicare troppo, ossia in Gesù, nell'umanità del figlio di Dio, è la prima creazione dell'uomo, ovviamente il Padre in Gesù crea l'uomo, per lui sono fatte tutte le cose, per cui vengono fuori poi tutti gli uomini e tutta l'umanità. E allora c'è l'idea, l'intuizione, che appunto non è un discorso mitico, dove mitico vuol dire che non è né una prova scientifica, ma non è neanche una favoletta, cioè che dice con un linguaggio simbolico una profonda verità misteriosa che a noi sfugge assolutamente, perché questa questione qui del diavolo, del demonio, è una cosa da trattare molto con le pinze, non nel senso di dire che non c'è, ma è che è difficilmente definibile, ovviamente molto, molto sfuggente. Comunque l'intuizione, perché la Bibbia parla proprio dell'invidia del diavolo, perché appunto c'è questa intuizione di un principio celeste, il famoso Lucifero, portatore di luce, il più bello, la Divina Commedia è costruita su questo. L'inferno della Divina Commedia esiste secondo il mondo immaginifico di Dante, quindi nel mondo medievale, perché Lucifero, scagliato da Dio, viene buttato sulla terra, la terra si spaventa, si scansa e crea dall'altra parte la montagna del Purgatorio, questa immane voragine dove appunto è strutturato l'inferno dantesco. Comunque che Lucifero, la più bella tra tutte le creature, come fosse il figlio prediletto di Dio, nel momento in cui arriva il fratellino, che è l'umanità, gli viene appunto un'invidia spaventosa. E da quel momento scatena tutto il male possibile, anche Stefania parla tutto il male, non c'è nessun bisogno di commentare cos'è tutto il male, l'ho visto già nell'umiltate, per rovinare questa cosa. Secondo il principio dell'invidia, che è sto bene se mi stai male, sto bene se mi stai male. Questa cosa appunto... spaventosa. E c'è un commento, adesso mi ricordo più sulla sede della lettera di Ebrei, questo è un altro testo del Nuovo Testamento, che la croce di Gesù è vista come una grande esca per il demonio, perché il demonio dice: cosa c'è di più bello per me di uccidere addirittura il figlio, per cui tutta la questione della responsabilità ultima della morte di Gesù, ma così si frega da solo, fondamentalmente. Si frega da solo, perché poi la morte di Gesù, con tutte le fatiche che noi abbiamo, magari semplicemente a farci un taglietto, la morte di Gesù è il cammino di un uomo che è il figlio di Dio, che invece accetta questo cammino, anche secondo la prospettiva di Getsemani, cercandolo, cercando di liberarlo da, appunto, da una paura demoniaca. La morte di Gesù ha tantissimi livelli, visto che si parlava anche del 25 aprile, molto interessante questa concentrazione di date e di liberazioni, perché è dire come se Gesù dicesse: guardate me che vado verso la morte liberamente e con obbedienza, mi verrebbe dire anche con dignità, come tra l'altro molte persone nella fede, ma anche fuori dalla fede esplicita, hanno fatto, perché non ho paura. Ma non ho paura nel senso eroico, no, nel senso filiale, anche lì è molto importante. C'è un, anche qui di nuovo, uno potrebbe dire il contrario di paura e coraggio. Dentro una certa prospettiva sì, se tu dici non ho paura, un po' alla film americana, ma la risposta più profonda è la fiducia filiale. Non ho paura perché mi fido. Non ho paura perché mi fido, perché quella cosa lì, anche se a me onestamente sembra la mia rovina, non è la mia rovina. Il diavolo vuole farmi pensare che sia la mia rovina. Direi che basta e avanza. Non so se è possibile, volevi riprendere ancora qualcosa? No? Allora, giunti a questo punto, ecco che anche con un po' di anticipo magari possiamo prenderci un caffè e intenderci un attimo, con può partire il tempo della preghiera e della lettura, perché poi queste cose, attraverso, soprattutto attraverso un po' di lavoro personale, pian piano entrano dentro, perché poi sapete c'è sempre il rito del consumismo in queste cose, uno sente delle cose magari anche belle, magari interessanti, poi però non mette un radice, mentre il lavoro che facciamo qua è un lavoro che vuole pian piano mettere radice anche attraverso un po' l'impegno che possiamo metterci noi. Quindi tempo di respiro, tempo di lettura, tempo di preghiera, ci vediamo alle 7, quindi fra un'ora e mezzo, cioè un po' di distesi, per i soldi in cripta.